www.redigio.it e la storia continua. Siamo nel 1903 e l'amore e il socialismo uniscono Turati e la Kuliscioff. Nel 1903, l'anno che precede la prima grande prova del movimento operaio, il campo socialista è turbato da polemiche e divisioni. Non che questa sia una grande novità. Il partito, che conoscerà nella sua storia infinite scissioni, era addirittura nato da una spaccatura nel 1892 a Genova, nel corso di un convegno tra le associazioni operaie, quando i socialisti, constatata l'impossibilità di convivere con movimenti di troppo diversa tendenza, come gli anarchici, avevano finito per riunirsi per conto loro e per dar vita al loro primo partito, il Partito dei Lavoratori Italiani, soltanto più tardi ribattezzato Partito Socialista. La polemica che agita le file socialiste nel 1903 è soprattutto tra i cosiddetti sindacalisti, favorevoli a una lotta dura, spinta alla violenza fisica, e i riformisti. Arturo Labriola, il nome più prestigioso dei sindacalisti, si è trasferito a Milano e la sua predicazione sta facendo molti proseliti, tanto che i riformisti e il loro leader, Turati, si dimettono dalla sezione milanese e fondano gruppi autonomi. Turati accusa gli avversari di essere anarchici travestiti da socialisti. In un suo scritto si legge: «Ogni scuola che si apre, ogni mente che si snebbia, ogni spina dorsale che si drizza, ogni abuso incancrenito che si sradica, ogni elevamento del tenore di vita dei miseri, ogni legge protettiva del lavoro, se tutto ciò è coordinato a un fine ben chiaro e cosciente di trasformazione sociale, è un atomo di rivoluzione che si aggiunge alla massa. Verrà giorno che i fiocchi di neve formeranno valanga. Aumentare queste forze latenti, lavorandovi ogni giorno, e fare opera quotidiana di rivoluzione assai più che sbraitare su pei tetti». Lombardo, nato a Canzo, in provincia di Como, nel 1857, Filippo Turati è figlio di un prefetto conservatore. In lui c'è sempre stata, anche da studente, un'ansia di rinnovamento. Il titolo della sua tesi di laurea in legge è «Il delitto e la questione sociale». E il primo saggio che ha pubblicato portava in copertina queste parole: «Lo Stato delinquente». Ma com'era da giovanissimo? Un giornalista milanese, Paolo Valera, ci ha lasciato un curioso ritratto. Racconta che Turati vestiva malissimo, una specie di barbone, per dirla in milanese, le scarpe sfondate, il cappotto che tirava da tutte le parti, il cappello mai toccato dalla spazzola, la cravatta che testimoniava l'abitudine del giovanotto a non guardarsi mai allo specchio. Valera confessa che, ad ogni incontro, si meravigliava del fatto che questo Turati non gli chiedesse la carità. Un giorno si sentì invitare a casa. Turati gli avrebbe fatto vedere certi suoi libri. E il giornalista già si immaginava di dover entrare in una soffitta mezza squarciata, col pavimento ingombro di libri, dalle pagine macchiate di unto, ammobiliata da un tavolino certamente zoppo, da una seggiola sgangherata e da un saccone pieno di foglie di grano turco al posto del letto. La sorpresa fu dunque grandissima quando Turati, al contrario, lo introdusse in un salotto sontuoso, ricco di quadri di gran valore, e gli presentò la madre, una signora con un abito nero, illustrato al seno da una nidiata di solitari. Alla sua porta, del resto, bussava in continuazione gente bisognosa di aiuti economici, oltre che di consigli. Valera scrive di aver visto, nelle varie visite che seguirono quella sua prima stupefatta scoperta, una volta sola Turati seccarsi, quando a colazione vennero a interromperlo per la sesta volta. Turati ebbe un gesto di impazienza, ma subito se ne vergognò ripetendosi. Era forse uno che meritava più degli altri. Il giudizio che viene dato su Turati da chi lo conosce intimamente non può essere che di ammirazione. È buono, generoso, leale, capace di amicizie vere, sentite. Il socialismo è la sua anima, la sua fede, il suo ideale. Per esso ha combattuto e per esso soffre. Per esso sarà pronto domani e sempre a morire. Lo stesso Valera racconta che Turati era un tempo afflitto da una sorta di mania che lo induceva a credersi ammalato e a ritenersi condannato alla pigrizia. Sarebbe forse divenuto un frutto secco, aggiunse, se non avesse fuso la sua vita con quella di una donna che lo aveva incalzato, fortificato, imparadisato. Anna Kuliscioff. Anna Kuliscioff e Filippo Turati si sono conosciuti nel 1884 a Napoli. Anna era moglie di Andrea Costa, un altro dei fondatori del movimento socialista in Italia. Ma è in Turati che ha trovato il compagno ideale. Con lui è andato a vivere appena un anno dopo averlo conosciuto, nel 1885. Assieme a lui ha fondato e dirige la rivista Critica Sociale, che è stata definita il cuore e la mente del socialismo italiano. Accanto a lui rimarrà sempre. Anna Kuliscioff è nata nell'impero dello zar nel 1857, coetanea quindi di Turati. Ha un passato rivoluzionario. È stata perseguitata dalla polizia russa. Ha lottato anche in esilio, in Francia, in Svizzera e quindi in Italia. È laureata in medicina e per la sua fervente opera assistenziale è chiamata la dottoressa dei poveri. Alfredo Angiolini, che nel 1900 scrive a dispense per l'edizione Nerbini la prima storia popolare del movimento, accoglie una descrizione poetica, non sua, quando deve parlare della Kuliscioff. Le parole si riferiscono a un incontro del 1878. Aveva poco più di 20 anni e pareva una vergine slava, con una testa di Madonna, con la carnagione bianca, imporporata di salute, con le trecce lunghe, d'un biondo luminoso per le spalle, essa faceva pensare alle graziose figure dei prerafaeliti. Angiolini aveva visto anche di persona la Kuliscioff nel 1898 durante i processi seguiti alle cruente giornate di Milano. Anna sedeva tra gli imputati benché innocente. Aveva già avuto esperienza di galera. I suoi amici si preoccupavano. Non era più imporporata di salute. La tubercolosi l'aveva colpita e temevano ovviamente che il carcere avrebbe irrimediabilmente aggravato la malattia. Anna sospettò che questi suoi amici avrebbero supplicato le autorità di lasciarla libera e al socialista Camillo Prampolini scrisse una nobile lettera. Sentite, caro Prampolini, voi sapete che non sono una ipocondriaca, che non sono portata all'esagerazione dei miei malanni fisici, anzi, sono fatalista e piuttosto fiduciosa della mia resistenza. Ho tante volte visto vicino la morte e le ho sempre resistito. Perché dovrei proprio morire in questi 2 anni? Casomai il mio stato si aggravasse, lascio a voi e a Leonida, che sarebbe il Bisolati, la tutela della mia dignità. Vi prego, a mani giunte, di opporvi a qualunque passo che si volesse fare per ottenere la mia libertà con una grazia personale o con un indulto speciale. Impedite a chi che sia che mi sia fatta un'offesa morale. Se dovessi conquistare la libertà a questo prezzo, sarei tanto avvilita, tanto diminuita, tanto degradata, che nulla mi parrebbe la libertà, l'affetto dei miei cari, l'affetto degli amici buoni. Ora, gli avversari del Partito Socialista dicono: il solo uomo intelligente del socialismo italiano ha la proprietà di non essere un uomo e di non essere italiano. È Anna Kuliscioff. www.redigio.it. E la storia continua.